E ben ritrovati e ben ritrovate a un'altra puntata di Congiunzioni. Siamo alla puntata 14. Per scriverci, mandateci un messaggio al 346-6673-263 e per chiamarci 011-2495-669. Congiunzioni, il programma su salute e cura. E oggi vi parleremo un po' di quello che ci sembrava più interessante dalla rassegna stampa. Vi proporremo l'editoriale della rivista Lancet, che ci aveva particolarmente colpito in quanto riconcettualizzava in maniera importante la malattia del Covid, dandoci anche una prospettiva su l'insufficienza del ricorrere al vaccino per risolvere l'emergenza sanitaria. A seguire avremo delle testimonianze da un medico dell'USCA e da un'operatrice che si trova a lavorare come educatrice in una cooperativa con malati Covid e che adesso si trova in isolamento fiduciario, e mandiamo con molto piacere la sua testimonianza. E infine una diretta da Cosenza. In Calabria sta succedendo di tutto e di più. Ci sono già state 3 dimissioni per quanto riguarda il commissariamento della sanità. Noi parleremo con un collettivo di Cosenza su quello che è stato il contributo della popolazione in questa protesta contro i vertici della sanità calabrese e le loro inadempienze.
rieccoci su congiunzioni. Covid-19 is not a pandemic è il titolo dell'editoriale di The Lancet, che andremo appunto a leggere in alcune parti perché ci sembrava davvero interessante. Non è una pandemia, ma una sindemia. Per il direttore di The Lancet, la gestione dell'emergenza, basata solo su sicurezza ed epidemiologia, non raggiunge l'obiettivo di tutelare la salute e prevenire i morti. Covid-19 non è la peste nera né una livella, è una malattia che uccide quasi sempre persone svantaggiate perché con redditi bassi e socialmente escluse, oppure perché affette da malattie croniche, dovute a fenomeni eliminabili se si rinnovassero le politiche pubbliche su ambiente, salute e istruzione. Senza riconoscere le cause e senza intervenire sulle condizioni in cui il virus diventa letale, nessuna misura sarà efficace, nemmeno un vaccino. All'avvicinarsi della quota di 1 milione di morti nel mondo, dobbiamo ammettere di aver adottato un approccio troppo limitato per gestire questa pandemia.
Che cos'è una sindemia? A differenza della pandemia, che indica il diffondersi di un agente infettivo in grado di colpire più o meno indistintamente il corpo umano con la stessa rapidità e gravità ovunque, la sindemia implica una relazione tra più malattie e condizioni ambientali o socio-economiche. L'interagire tra queste patologie e situazioni rafforza e aggrava ciascuna di esse. Questo nuovo approccio alla salute pubblica è stato elaborato da Merrill Singer nel 1990 e fatto proprio da molti scienziati negli ultimi anni. Tra parentesi, il libro di Singer, che si chiama, lui è un antropologo medico, si chiama Introduction to a Syndemic, lo trovate facilmente su Library Genesis. Consente di studiare al meglio l'evoluzione e il diffondersi di malattie lungo un contesto sociale, politico e storico, in modo da evitare l'analisi di una malattia senza considerare il contesto in cui si diffonde.
Per intenderci, chi vive in una zona a basso reddito o altamente inquinata corre un maggior rischio di contrarre tumori, diabete, obesità o un'altra malattia cronica. Allo stesso tempo, la maggiore probabilità di contrarre l'infermità fa salire anche le possibilità di non raggiungere redditi o condizioni di lavoro che garantiscano uno stile di vita adeguato e così via, in un circolo vizioso. La sindemia è quel fenomeno, osservato a livello globale, per cui le fasce svantaggiate della popolazione risultano sempre più esposte alle malattie croniche e allo stesso tempo sempre più povere.
Le conclusioni del direttore di The Lancet, Richard Horton, sono perentorie. La conseguenza più importante di inquadrare Covid-19 come una sindemia è sottolineare le sue origini sociali. A meno che i governi non riconoscano questi problemi ed elaborino politiche e programmi per invertire le profonde disparità, le nostre società non saranno mai veramente al sicuro da Covid-19. Le vulnerabilità dei cittadini più anziani, delle comunità nere, asiatiche e delle minoranze etniche e dei lavori nei servizi essenziali mal pagati e senza protezioni sociali mostra una verità finora appena riconosciuta. Non importa quanto efficace sia la protezione fornita da un vaccino o da un farmaco, una soluzione puramente biomedica al Covid-19 fallirà.
rieccoci su Congiunzioni e dopo questo importante approfondimento passiamo dunque alla mini rassegna stampa della puntata di oggi e iniziamo subito con un articolo che ci è arrivato, diciamo ci è stato segnalato da più persone sulla Repubblica di oggi. Torino, blitz dei negazionisti, seguono l'ambulanza fin sotto la casa del paziente Covid e poi insultano l'equipaggio, dicendo insomma girate a vuoto. Freaky black booty, pretty person blouse for your tour, get out, got me leaning bang. I hit the street easy in my seat, lightning on my feet, breezy like the evening bang. I'm on the launch pad, fill a warm blast, boogie strong chef, cock back and loaded bang. Tap a wall drum, body ball zooms, the way that you come that got me going bang. I'm on the back roads rolling, bro, playing back all the magic moments. Don't front, you know I got you, know I got you. Sì, e dopo questa imperdibile notizia invece leggiamo un comunicato di Anao Piemonte che dice: seguiamo con crescente preoccupazione le notizie che si inseguono sull'area sanitaria del padiglione 5 di Torino Esposizioni, padiglione che sarebbe in procinto di accogliere centinaia di pazienti Covid positivi a bassa intensità di cura. Era appunto il padiglione di cui parlavamo anche nelle scorse puntate, che starebbero costruendo al Valentino dopo aver smantellato per non si sa quale ragione e senza nessuna giustificazione i posti letto alle OGR. Il comunicato dice che sorgono spontanee tre domande, ovvero se la regione è convinta che tali dispositivi siano più sicuri delle maschere FFP, come mai non si parla di fornirli a tutti gli operatori impiegati nei reparti Covid degli altri presidi. Sì, scusate, abbiamo saltato il pezzo in cui si diceva che al personale che dovrebbe lavorare dentro questo dentro questo padiglione gli forniranno praticamente delle non so se insomma delle tute da sommozzatore, comunque dei cappucci con dei respiratori che sono più sul modello delle maschere antigas, per chi se ne intende. E se invece, come viene da sospettare, la fornitura è volutamente limitata al padiglione 5, perché l'attività in tale struttura necessita di protezioni più potenti? E come ultimo punto, e se sono necessarie protezioni più efficaci per gli operatori, cosa succederà ai pazienti che continueranno verosimilmente a indossare mascherine chirurgiche? Sì, ci interessava poi fare questo piccolo approfondimento sulla situazione delle scuole dell'infanzia, che ricordiamo appunto sono una delle poche dei pochi istituti scolastici rimasti aperti con i bambini che vanno a scuola e che viene identificato come un lavoro dimenticato e non tutelato. Chiaramente queste scuole per questa fascia d'età rimane aperta al momento perché visto che i genitori devono andare a scuola, diciamo che nessuno saprebbe come gestire questa situazione e quindi rimangono aperte. Il problema è che appunto in questo paese non è considerato come un lavoro ed è quindi sotto accusa per il fatto che il Covid-19 sui soggetti 0-6 anni si manifesta in modo asintomatico, per cui non rintracciabile. Clap your hands. Talk to me, sing, just have a great time. Hello, love. It is really our pleasure to be here this evening performing for you. God bless you. We love you. La direzione educazione del comune di Milano, dopo aver cercato di impedire assemblee e riunioni sindacali, ha comunicato agli RLS dell'ente che nel periodo da settembre a metà novembre sono state contagiate più di 180 educatrici, di cui due terzi nelle scuole dell'infanzia e il rimanente nei nidi, il 5% del personale, con impatto significativo sui minori in quarantena fiduciaria che si vanno ad aggiungere alle classi isolate per positività dei bambini. Questo chiaramente è il risultato di assenza di investimenti in un servizio più che fondamentale nelle varie città, nelle nostre città, che però appunto non si ferma, ma che non ha ricevuto nulla in termini di investimenti in sicurezza, quindi DPI al ribasso, spazi non incrementati, assunzioni non sufficienti, la beffa addirittura dei camici di lavoro da lavare a casa. Thank you very much. Without further ado, let me introduce the rest of the crew. Rispetto a questo settore ci giunge anche notizia che tutto il personale assunto con contratti Covid di quest'anno diciamo che non sta ricevendo lo stipendio, sia il personale ATA sia gli insegnanti, perché a quanto pare il ministero ha stanziato quindi questi posti Covid per aumentare il personale, ma non ha fatto bene i suoi calcoli, quindi ora non ci sono abbastanza fondi per coprire gli stipendi dei posti Covid. E ovviamente se ci sono ascoltatori e ascoltatrici che sono in questa situazione, scriveteci e proveremo insomma anche ad organizzarci. E adesso vi mettiamo un pezzo old school italiano e poi a seguire invece contributi appunto da un medico dell'USCA e un'educatrice in cooperativa che ci parleranno della loro situazione in questo momento e come la vedono.
Questo è il castello del drago potente. Entra e vieni con me, ti renderò felice.
Iso con lui. E quando passa la gente dice voglio arrivare su. Stare fuori dal tempo tu lo sai, stare in un confine borderline. A volte chiuso come il cielo in una stanza. Comprezzo, sta crescendo la diavolanza. Se sei cudine stati, se sei martello batti. Deliri zuppati nella nuca. Caramelle da uno conosciuto nella tua coccia fanno buca. Guarda le cose, adesso cerca la dose. Pena freghe di gente, questioni di pose. Estasiante come una palletta. Caffal 20 milligrammi, scusate vado di fretta. Suona rima, naturale triptamina. Lucido nel mio spallo, calamiti, ascolta. Tutto come fosse la prima volta. Con le mani all'insù, perché non sei menù. Dimmi adesso chi fu, se mi sporchi il cielo dipinto di blu. Sostanza naturale, zero merda artificiale. Porto acqua nel giardino, fumo erbe, bevo vino. Inquisitori, inquinatori di sostanze senza scrupoli per la gente. Allungano la vita per farti ancora comprare. Ne propongono uno stile per non farti più soffrire. Eccitanti, narranti, nel mondo catodico. Costa nostra, senso armonico, segnale storico. Leggi attentamente l'avvertenza.
Questo è il castello.
Cabal 20 milligrammi, osserva e pensa.
Il drago potente.
Buche per la strada che ora salti.
Entri, vieni con me.
Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Concentrati, comprimiti. Introduzione arteriosa, pensieri senza limiti. Non ci fare caso. Parole che sfuggono dal controllo labiale. Vengono fuori da dentro, per caso, non dal razionale. Come soldatini in fuga dalla guerra mondiale. Come cellule impazzite di una massa tumorale. La vita.
Attenzione, attenzione, è arrivato un cisti. Vigili che fermano su Corso Marche, angolo Corso Francia.
Scanditi in controtempo, comunicando con costellazioni abissali, microscopiche, creazioni. Prendo la mira per guardare i miei universi intercostali. Un dito, due dita, tre dita, poi una mano, prendila o sfiorala. Oppure come un'assassina, mo giocaci e amala.
Entra e vieni con me. Ti renderò felice.
Leggi attentamente l'avvertenza.
Questo è il castello.
scappa al 20 mg, osserva e pensa.
Il drago potente.
Buche per la strada che ora salti.
Entra e vieni con me.
Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti.
E un altro cisti, polizia che ferma prima del parco d'ora andando verso via Borgaro. Fate cisti.
Ciao a tutti, sono un medico, anche se in realtà spesso in incognito e attraversato, e spero di poter ritornare ad attraversare gli spazi libertari e libertini di Radio Blackout in altri contesti non Covid correlati, e però accetto volentieri l'invito di raccontare un po' un aggiornamento in questa seconda ondata e di riparlare nuovamente in questa trasmissione, di cui sono molto felice che riesca a portare una visione anche, come dire, politica, anche delle lavoratrici, dei lavoratori del settore, ma anche occupandosi di sanità, di diritto alla salute, di accesso alla salute. Partiamo dalla pancia, dei vissuti. Credo che quello che riguarda me, quello che riguarda tanto collego in questo momento, ed è la sensazione di smarrimento, di fastidio, di impreparazione. Se la prima ondata era davvero un imprevisto, ci siamo guardati, come dire, ok, cosa succede? E sono nate tante esperienze anche di solidarietà, di condivisione del sapere. Nella tragedia sembrava molto più facile trovare dei risvolti positivi. Anche la reazione, come dire, emotiva di chi ci stava attorno, delle utenze dei servizi, dei malati, dei loro cari, era dominata da un colore di sicuro diverso, nel senso la retorica degli applausi e degli eroi fa schifo, però sapere di essere apprezzati è male, però quando fai 4 turni consecutivi da 12 ore che diventano anche 14, prendendo magari in pochi minuti scelte anche impegnative, arrivi a casa con le immagini in testa, le mani che tremano, sapere di lavorare in ambienti in cui comunque sei apprezzato e non rischi di essere preso testate, come è successo recentemente al Giovanni Bosco, dove il personale sanitario è stato aggredito. Non è una novità nella nostra professione, però qualcosa che con la pandemia sembrava essere stato, come dire, un attimino accantonato, e questo è già qualcosa che, come dire, aumenta un po' questa sensazione di maggiore smarrimento e maggiore difficoltà di questa seconda ondata. Quello che di sicuro anche contribuisce è un po' la sensazione di essere arrivati impreparati, e su questo ci sono delle colpe, delle responsabilità che sono chiare, che hanno dei nomi e dei cognomi, che hanno i nomi e i cognomi dei nostri, ovviamente, governatori di regione, ma anche quando pensiamo si fa veramente fatica a cercare di capire come mai tanti servizi, tra cui quelli più legati al territorio, il SISP, quindi la parte igienico-epidemiologica che si occupa dei tamponi, dei tracciamenti, ma anche chi come me si occupa, fa le unità domiciliari, fa le USCA, quindi si occupa di andare fisicamente a casa dei malati che non hanno criteri di ospedalizzazione o che sono stati rifiutati dall'ospedale. C'è un livello di disorganizzazione e di carenza di risorse che è allucinante, con una non capacità da parte di chi organizza i servizi di leggere il momento. Si aspetta sempre prima di stanziare la persona in più, la macchina in più, l'apparecchio in più, il telefono in più. Non si ragiona intanto in cosa succede, quindi cosa succederà, che, come sappiamo, l'andamento di questa pandemia è un andamento comunque logaritmico, ma si cerca di vedere la settimana scorsa quanti interventi si sono fatti e si cerca di capire se si riusciranno a contenere la settimana dopo, proprio con un distaccamento dalla realtà, che è un distaccamento, come dire, di chi forse non sa leggere i dati scientifici, ma che è soprattutto una colpa politica e gestionale, figlia dell'ottica del risparmio, della rendicontazione a tutti i costi, io ti do la risorsa ma tu me la devi giustificare, il linguaggio mentre noi abbiamo le persone che tornano a casa e sono state rispedite a casa magari anche in condizioni non ottimali, ma perché in ospedale non hanno più il personale a sufficienza o gli spazi per poter seguire tutto, il linguaggio di chi dovrebbe organizzare i servizi è questo qua, perché a loro volta stanno in delle ASL, che stanno in delle regioni, che stanno in un governo in cui l'ottica del sistema sanitario è questo. E quindi la sensazione che abbiamo è che non siamo assolutamente pronti, che quello che immaginavamo che avremmo fatto durante quest'estate, cioè di recuperare un po' di forze per riaffrontare la seconda ondata, in realtà è stato interpretato spesso da chi ci stava sopra come ah ok, non ce n'è Covid, qua davvero siamo, il livello di interpretazione dei nostri politici, dei nostri anche manager gestionali delle ASL, quindi degli ospedali, delle ASL, sembra essere stato questo, con la caccia di nuovo al risparmio, a recuperare soldi delle risorse già stanziate per l'unità di crisi per altri tipi di servizi che non hanno a che fare con l'emergenza. Non voglio rendere troppo riconoscibile il mio operato, però anche appunto, come vi dicevo, io faccio parte di queste unità speciali, queste specie di guardie mediche che vanno di giorno a casa delle persone Covid positive. Durante l'estate nel nostro distretto hanno ridotto sensibilmente le forze, che poteva starci, ma non in previsione di poi riaumentarle a settembre. Hanno diminuito gli strumenti che avevamo, nonostante siamo un servizio di guardia medica, ci siamo trovati in un certo punto senza macchina, con poi molta difficoltà a riottenere la macchina quando poi ci serviva davvero. E questi sono un po' gli strumenti con cui lavoriamo. Oltre agli strumenti con cui lavoriamo, c'è anche il chi siamo a lavorare, e c'è il grande problema di questi giorni, ma in realtà è un problema strutturale, che è la mancanza di personale sanitario. Abbiamo sentito in particolare le dichiarazioni in cui si proponeva ai medici di fare da infermieri, come se non ci fosse una carenza di tutto il personale sanitario, ma si è visto l'emergenza in questo momento sugli infermieri. E questo ha causato ovviamente una presa di posizione degli organi ufficiali, dell'ordine, ma in realtà parliamo di cose concrete, non solo di chi rappresenta negli ordini. La verità è che i medici in questo momento non riescono nemmeno a fare i medici. Se ci fosse un surplus, tanto che si può andare a fare altri lavori, per cui non siamo neanche preparati, non siamo qualificati, non abbiamo studiato, non abbiamo l'attitudine, però in tempo di crisi ci si può ovviamente improvvisare, ci si può venire incontro, però stiamo parlando di un momento in cui la crisi ha assorbito tutte le energie, tutte le forze, tutte le risorse anche umane. Pensare di avere dei medici che non fanno i medici vuol dire continuare a avere servizi essenziali per la monitorizzazione della popolazione, ma anche per la cura, per la diagnosi, quindi vuol dire non avere più medici che in tempo di crisi cercano comunque di dare una risposta ai pazienti oncologici, ai pazienti cardiologici, ai pazienti psichiatrici, ai pazienti diabetici, tutti i pazienti che hanno bisogno di cure, che l'emergenza è stata, come dire, in qualche modo ha costretto a mettere in secondo piano, con dei danni che non siamo ancora nemmeno in grado troppo di calcolare. E noi, se avessimo davvero un surplus di medici, piuttosto ritorniamo a fare i medici anche al di fuori dal Covid, ma in realtà la verità la leggiamo sui giornali, che tutti i reparti hanno ricominciato a fare i reparti Covid, in tanti ospedali le aree convertite al reparto Covid sono molte, le rianimazioni sono di nuovo piene o stanno andando verso la saturazione a ritmi molto preoccupanti e il personale scarseggia. Negli anni si sono fatti pochi investimenti per creare personale. I medici in Italia sono tra i medici che emigrano di più, questo per tante ragioni. Una su tutte è il fatto che abbiamo un contratto collettivo nazionale che è da anni che non viene più toccato, un mercato del lavoro che spinge sempre di più verso il precariato, per cui anche se siamo di sicuro un precariato più vantaggiato di altre categorie, in altri paesi ovviamente non, se si riesce a entrare nel mercato del lavoro della Germania, della Svizzera, dell'Inghilterra, ovviamente questa situazione non c'è. E quindi anche in questo momento in cui si è pensato di reclutare di nuovo delle forze anche dall'estero, l'Italia viene vista, come dire, molto, non viene vista molto come appetibile. Anche perché, come dire, sui giornali leggiamo spesso si assume medici per il Covid, in realtà non si assume un paio di balle, scusate il linguaggio sessista, da nessuna parte. Continua a esserci sì sì molto lavoro precario come sempre, con contratti di consulenza anche nei confronti, quindi a partita IVA anche per le ASL, che sì si parla tanto che forse in futuro, se si rimette mano in territorio, alcuni di questi contratti potranno diventare un altro servizio e far parte in qualche modo delle forze territoriali, ma per ora tante parole, nessuna promessa. E appena scende un po' il contagio, tutti a casa, servizi senza macchina, servizi senza strumenti diagnostici, eccetera. E l'ultima cosa che voglio raccontare, poi penso di aver annoiato a sufficienza, è quando parliamo di medici, parliamo di prestazioni anche sanitarie nel mondo contemporaneo, anche di un certo livello di specializzazione. Il grande problema dell'Italia è la carenza di specialisti, che è una carenza in realtà che condivide anche con altri paesi europei, però da altri paesi europei almeno c'è la volontà di cercare di ovviare a questo problema, da noi c'è il blocco all'accesso alla specialità, per cui un sacco di medici dopo l'abilitazione alla professione rimangono in un limbo di precariato, i cosiddetti camici grigi, che sono tanto comodi perché possono fare i tappabuchi versatili delle grandi carenze del sistema sanitario nazionale, però poi quando c'è bisogno di prestazioni specialistiche si fa fatica a trovare, per cui ad esempio l'ospedale di Verduno ha avuto anche questo problema. Adesso dico l'ospedale di Verduno perché conosco situazioni di persone che ci hanno lavorato, ma in realtà è un problema ubiquitario. C'è bisogno di medici con competenze specialistiche per poter lavorare in alcuni tipi di reparto e non si trovano. Tra le varie proposte assurde, come mi ho già ricordato, quella degli medici che fanno gli infermieri, c'è stata anche la proposta del mini corso per diventare anestesisti. Gli anestesisti sono una categoria molto specializzata, che fa un lavoro molto diverso da quello che fanno anche gli altri tipi di medici, e Zaia, trovandosi nell'assenza di avere personale medico, non è che ha detto: ah, come siamo stati stronzi noi di centrodestra per anni ad aver messo in piedi un mercato del lavoro di un certo tipo, aver messo un'università di un certo tipo, aver tagliato i posti qui e là, eccetera. Ma è stato, ma io non capisco perché non si trovano anestesisti. Non possiamo insegnare in 3 mesi a uno a utilizzare il macchinario per fare la NIV, che è un macchinario per un tipo di respirazione invasiva. E ovviamente questo dà l'idea non soltanto di quanto noi, sentendo queste cose quando torniamo a casa dopo i nostri turni di veramente 12-13 ore massacranti, consecutivi, che si susseguono ogni giorno uno peggiore dell'altro, ci sentiamo, abbiamo le orecchie piene di questa roba, ma anche proprio di quanto questa gente che prende delle decisioni che hanno a che fare con la salute di tutti viva lontano dalla realtà. Se una persona, un politico, fa una proposta di questo genere, vuol dire che non ha capito qual è il suo mandato, quali sono le cose di cui il territorio ha davvero bisogno. E mentre siamo qui ancora a cercare di capire in previsione futura, forse perché un giorno, tra magari 6 o 7 anni, qualcuno si specializzerà, proprio quest'anno, in cui comunque dovevano essere a parole l'anno della riscossa dei non specialisti, avrebbero dovuto allargare di molto il concorso di specializzazione, cioè di molto le borse disponibili, avrebbero dovuto sistemare un sacco di precariato, e un mese e mezzo che è il concorso che c'è stato nel 2020 a settembre di medici per entrare in specialità è tutto bloccato perché hanno scritto il bando col culo, e quindi ci sono stati già un sacco di ricorsi prima ancora della pubblicazione delle graduatorie, e con la gente che si sta specializzando, che quindi sta prendendo anche la sua via, eccetera eccetera, ci sono tutta una serie di reparti che si basano anche su la manodopera degli specializzandi, che non riesce ad assumere gente nuova, non si sa quando questa gente tornerà a lavorare perché abbiamo tutto bloccato. E questa è la situazione del personale, quindi pochi, poco formati, sovraccaricati di lavori, non sempre in grado, non sempre con le conoscenze tecniche per farli, e non per non volontà, ma perché appunto l'accesso alla formazione specialistica in Italia è negato, con dei contratti di merda, che spesso sono contratti privati in molte regioni, ad esempio la Lombardia, dove delega comunque molto a strutture semi-residenziali gestite dal privato la gestione dell'emergenza Covid, oppure comunque da contratti assolutamente precari, assolutamente un poco vantaggiosi, che di sicuro non aiutano a formare una struttura di professionisti, una cornice anche logistica per poter lavorare su questa roba, ma è sempre una grande messa di pezza ogni giorno, sperando che il contratto ci sia ancora il mese dopo, e ogni mettere dei tacconi giorno dopo giorno mentre tutto sta crollando.
Io non avevo niente.
Bene, rieccoci su congiunzioni e passiamo dunque a leggere questa testimonianza che ci invia Angela, un'educatrice in comunità, che vuole appunto condividere con noi la sua esperienza. Velocissimo è il ritmo da cui negli ultimi 10 giorni mi sono sentita schiacciare. Lavorando come educatrice in 2 comunità per persone con disabilità motoria, ci siamo trovati a perdere in 2 giorni un utente e a scoprire la positività al Covid degli altri 10. Giorno dopo giorno i positivi hanno iniziato ad aumentare e con loro il numero dei dispositivi, mascherine, FPP2, FP3, visiera, calzari, cuffia, camici. L'intero personale di una delle 2 comunità è infine risultato positivo. Ambulanze, bisogno di protezione, paura di un contagio subdolo e strisciante, incredulità. Di colpo anche nella seconda struttura hanno iniziato a spuntare i positivi. Le strutture sono livelli essenziali di assistenza, per cui è impensabile non garantire la presenza. Sostituti assunti da un giorno all'altro, colloquiati per telefono, anche appena diplomati, anche alla prima esperienza, posti davanti ad una responsabilità enorme. In tutto ciò, curiosa è la definizione con cui il medico del lavoro ha indicato la condizione da mantenere per i pochi educatori ancora in turno: isolamento fiduciario. Significa che posso andare da casa a lavoro ma non avere alcun altro tipo di contatto. La dimensione lavorativa viene così preservata a scapito delle altre dimensioni dell'esistenza, militanza, relazioni, tempo libero, ponendomi all'interno di quell'aggettivo, fiduciario, in costante lotta con me stessa. Se posso andare a lavorare e quindi fermarmi dal benzinaio o prendere i mezzi o fare la spesa per la comunità, perché non posso andare ad una riunione utilizzando le medesime protezioni? Ma se scelgo di farlo comunque, altre domande mi spaccano. E se in attesa del tampone, che prima o poi mi faranno, sono positiva e contagio uno dei miei utenti già in condizioni di salute difficili, che tutele ho nel continuare ad andare a lavorare in un luogo in cui l'80% delle persone è positivo? Non andare più è la risposta che più frequentemente mi sento dare. La dimensione produttiva non può e non deve schiacciare le persone. Lo so anche io, ma il ricatto morale sotteso al mestiere educativo è duro da spezzare, anche spezzandolo solo le persone stesse di cui ti occupi a farne le spese, non la macchina infernale del welfare. Sono rimasta l'unica educatrice in servizio con la maggior parte di operatori sociosanitari assunti da 2 giorni. Non riesco a impormi di non andare più in nome della mia più che legittima tutela, così vengo investita da altri sensi di colpa ed inadeguatezza. Manco alle riunioni e ai presidi che mi interessano perché sono in isolamento. E che compagna sono allora? Manco a momenti di socialità, seppur protetta. E che amica sono allora? Espongo mio figlio ad un possibile contagio. E che genitore sono allora? Non è tanto la paura del contagio che mi schiaccia, né il senso di morte in cui sono immersa per 8 ore al giorno, ma un profondo senso di solitudine in cui le varie dimensioni del mio essere si trovano affossate sotto l'etichetta subdola di isolamento fiduciario. Noi non possiamo fare altro che ringraziare Angela e mandarle un grande abbraccio. E invitare chiunque volesse condividere, insomma, la sua esperienza lavorativa in questo momento di farlo. Appunto, potremo dare voce, insomma, a quelle che sono le esperienze durante il Covid.
And I'm young and I'm strong, but I feel old and tired over fire.
Ritorniamo in diretta da Radio in Blackout, ci scusiamo molto ma c'è stato almeno un quarto d'ora di blackout, non sappiamo se in zona o su tutta Torino, e comunque facciamo diciamo l'ultima diretta che avevamo in programma per questa. Ok, mi dicono in diretta che il blackout è stato del quartiere. E comunque è tornata la luce. E adesso siamo in diretta con Mario di Femin Cosentine in lotta. Abbiamo seguito un po' le vicende in Calabria in queste ultime settimane, mobilitazioni molto importanti, 3 dimissioni dei commissari straordinari alla sanità, controversie forti per quanto riguarda il contributo di Gino Strada come sostegno alla protezione civile in questa emergenza, e in tutto questo diciamo una partecipazione delle persone, una presenza di piazza e anche di strada, visto che poi ci sono stati anche un po' di delle specie di cortei di macchine per le strade in tutta la Calabria, insomma una partecipazione molto forte. Mario, ci senti?
Sì, vi sento, ciao ragazze.
Ciao,
buon
ciao.
Pomeriggio.
Grazie. Senti, niente, allora, se ci vuoi raccontare un po' quelli che sono stati gli ultimi sviluppi, noi da Radio Blackout ci siamo sentiti non direttamente su questa trasmissione, ma sull'info ci siamo sentiti un po' di volte per ricevere aggiornamenti rispetto a...
Sono calabrese.
Sì, esatto. Se vuoi dirci un po' quelli che sono gli ultimi sviluppi, sia diciamo sul piano più istituzionale e sia per quel che riguarda invece la partecipazione popolare a questa, appunto, questa mobilitazione.
Sì, vabbè, inutile ribadire un po' come sicuramente avete già detto voi. Mi stavi dicendo adesso il fatto che appunto la questione Calabria, in particolare la situazione sanitaria nell'occhio del ciclone, già da questo periodo di settimane, per via appunto dell'essere finita la Calabria stessa nella zona rossa al fianco di altre regioni, però non per il numero elevato dei contagi e seppure purtroppo in aumento in questi giorni, ma per l'inefficienza di questo sistema sanitario regionale in merito al fronteggiamento dell'emergenza. Per farla breve, come avete appunto detto e visto, la mobilitazione è partita da subito e mi verrebbe anche da dire, a differenza di altre piazze, altre zone in Italia, è partita con delle rivendicazioni e delle parole d'ordine abbastanza chiare, che appunto andavano già da subito ad individuare quali sono stati i responsabili di questo sfacelo a livello sanitario, ovvero decenni di malapolitica, malaffare, gestione comunque scellerata dello stesso sistema sanitario regionale, causata e perpetrata da tutti i partiti politici, da destra e da sinistra, che ci hanno governato. Avete visto sicuramente in televisione questo teatrino dei tre commissari, passando dalle interviste al commissario Costicelli, che comunque era stato appena riconfermato dal governo con il decreto Calabria, passando poi a Zuccatelli, in cui anche noi del collettivo Femmina abbiamo avuto un ruolo in questa vicenda, avendo girato noi stessi il video che è diventato virale, è andato al ribalto, diciamo, a livello mediatico, e gli ha creato un po' di problemi per arrivare all'ultimo, diciamo, uomo di partito che metteva d'accordo tutti, che era questo Eugenio Gaudio, che ha rinunciato dopo un giorno. In questa vicenda, come dicevate, c'entra anche Gino Strada, che era in un certo modo anche richiesto dalla popolazione, non che le piazze e le mobilitazioni fossero d'accordo con il commissariamento, in quanto appunto si ritiene il commissariamento e questa cattiva gestione tra malaffare e mala politica del piano di rientro e del debito in ambito sanitario è comunque proprio la rovina e lo sfacelo del sistema sanitario regionale, ed è proprio per tutti questi governi regionali che sono succeduti nel tempo e la commissione appunto tra massoneria, politica e 'ndrangheta che ci troviamo in questa situazione. La gente lo ha capito, è sceso in piazza appunto rivendicando con parole d'ordine una sanità pubblica accessibile per tutti e tutti, chiedendo che finiscano le convenzioni ai privati all'interno della sanità e che quindi finiscano i legami con queste famiglie che utilizzano la sanità privata a scapito di quella pubblica come loro mezzi per affarismo e clientelismi vari. Gino Strada al momento è stato, diciamo, relegato alla gestione dell'emergenza a fianco della Protezione Civile, che comunque dimostra come il governo centrale non voglia rinunciare a questo teatrino politico in merito alla nomina del commissario, perché la questione del commissario dal governo e dalla regione, insomma, è trattata come appunto una questione di equilibri politici, come potete vedere. E Gino Strada, come dicevo prima, pur non essendo la mobilitazione a favore del commissariamento, ma volendo risanare questo debito che ci ha portato in questa situazione e oltrepassarlo, comunque c'era da riconoscere che Gino Strada sarebbe stata una figura sicuramente scomoda, non di certo una figura di sistema che andava a, diciamo, a far contenti gli amici degli amici, come spesso avviene purtroppo nella nostra terra e non solo. alla fine si è deciso comunque di non nominare Gino Strada, si sta aspettando tu quale trovare il commissario ad acta nominato, ricordandoci che comunque il ruolo del commissario ad acta non è soltanto quello là di rientrare appunto il disavanzo, ma è anche e soprattutto quello di garantire il rispetto dei LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza, che in Calabria purtroppo non sono rispettati più che da decenni, e lo dimostrano i circa 18 ospedali chiusi su tutto il territorio regionale, soprattutto nelle cittadine più provinciali. Ecco, queste mobilitazioni sono anche nate e partite in quei territori in maniera spontanea, perché finalmente i cittadini hanno avuto comunque il coraggio di rialzare la testa e di non accettare l'ennesimo ulteriore schiaffo alla propria dignità.
Certo. Per quel che riguarda appunto la mobilitazione, chiamiamola civile, tu mi accennavi alla questione degli ospedali chiusi, poi immagino, non so, avevamo un po' seguito tutte le mobilitazioni che erano state fatte dal vostro collettivo per la riapertura dei consultori. Ecco, volevamo un po' chiederti che ruolo ha giocato queste prime mobilitazioni, questi primi fattori per poi riuscire anche a come dire, a mobilitare le persone su una questione così, così importante come proprio la gestione della sanità regionale.
Sì. Sì, c'è da fare, vabbè, un distinguo, perché le mobilitazioni, quelle generalmente sia qui in città a Cosenza che a livello regionale, sono, diciamo, iniziate già prima della Calabria finisse in zona rossa, ma poi diciamo che l'essere finito in zona rossa proprio per quel motivo là, come dicevo un po' all'inizio, ha acceso i riflettori su questa questione. Quindi già le prime piazze, in particolar modo qui a Cosenza, dove c'è stato anche un blocco ripetuto poi in seconda battuta dell'uscita autostradale, che seppur in giorni di inizio lockdown non ha, diciamo, scongiurato il fatto che le persone riuscissero a scendere in piazza, mentre, come dicevo, un po' nelle altre città varia gente è scesa, specie nelle zone in cui gli ospedali sono chiusi, i presidi territoriali locali mancano oppure sono totalmente inefficienti, e in generale le parole d'ordine erano appunto veramente il superamento del debito, lo sblocco del turnover con dei contratti veri per il personale sanitario, e poi ovviamente questa riapertura degli ospedali chiusi, l'attivazione di un piano di medicina di prossimità, oltre che soprattutto questa totale esclusione e stop alle convenzioni alla sanità privata. E ovviamente tutto questo contornato dalla richiesta di una forma di reddito universale per le famiglie e le fasce lavorative che stanno pagando sulle proprie spalle questa crisi. Per quanto riguarda invece il collettivo Femmine, la questione va un attimo più indietro, perché appunto alla fine, diciamo, del lockdown di aprile e maggio, come collettivo avevamo già prodotto un lavoro di inchiesta sulla questione degli ambulatori e dei consultori in tempi di quarantena e di pandemia a Cosenza e in provincia. Arrivati a un certo punto, quando appunto il lockdown è finito, è stato possibile, diciamo, rincontrarci, rivederci, si è deciso di procedere con un'azione simbolica che cercasse di risollevare l'attenzione su questo piano, e abbiamo simbolicamente occupato uno dei consultori della città di Cosenza per chiedere che ci fosse un incontro con Giuseppe Zuccatelli, che all'epoca era comunque il presidente dell'ASPU di Cosenza, quindi dell'azienda sanitaria provinciale, oltre che esserlo tuttora di quella di Catanzaro. Quando è uscita la nomina di Zuccatelli a nuovo commissario ad acta della sanità calabrese dopo lo sfacelo di Coscelli, noi eravamo usciti da poche ore con un video che appunto avevamo filmato, previo anche il suo consenso, a differenza di quanto ne dica, proprio durante il tavolo di incontro avuto tra due o tre compagni del collettivo e l'allora commissario Asso Zuccatelli. La cosa ha fatto scalpore perché questo video è diventato appunto virale e lui comunque ha cercato di dire che questa dichiarazione, diciamo, abbastanza negazionista sull'utilizzo della mascherina fatta appunto da un neocommissario alla sanità regionale in tempi di pandemia, lui la attribuiva ad un video rubato durante una conversazione privata quando ancora non era scoppiato nemmeno il lockdown, mentre abbiamo dovuto dimostrare poi anche attraverso delle apparizioni mediatiche e pubbliche che il video effettivamente risaliva al 27 maggio ed era proprio dei giorni in cui degli incontri in cui chiedevamo la riapertura di ambulatori e consultori, vicenda che finì con le dimissioni di Zuccatelli da commissario ASPO dell'azienda sanitaria provinciale. Quindi la nomina a commissario alla sanità della regione, dopo tutto il casino che stava succedendo, era un altro schiaffo, diciamo, alla dignità di tutti e tutti i calabresi e non era accettabile. Quindi questa cosa della nomina di Zuccatelli, diciamo, ha gettato benzina sul fuoco, sulla rabbia e sull'indignazione.
Certo, no, in effetti avete fatto comunque... diciamo un bel lavoro di informazione per quel che riguarda l'indecenza di certi personaggi politici. Niente, noi diciamo dobbiamo avviarci a conclusione perché siamo state un po' tagliate dal blackout, sì. E comunque non capita sempre, volevamo soltanto appunto a dirlo. Niente, volevo chiederti velocemente, insomma, probabilmente verrà nominato Gino Strada, ma comunque questo non basta. Un po' di rivendicazioni me le hai già dette. Avete lanciato una campagna online in cui online non solo in realtà, comunque in cui le persone possono fare un cartello, uno striscione, un lenzuolo e pubblicarlo con l'hashtag Sanità Pubblica. Vuoi dirci qualcos'altro di quelle che sono i programmi, le prospettive?
No, guarda, purtroppo sulla questione Gino Strada almeno penso che appunto non verrà nominato come commissario perché subito dopo le dimissioni dell'ultimo di Eugenio Gaudio comunque è stato confermato il fatto che Emergency come associazione, come ONG, è arrivato in Calabria per affiancarsi alla protezione civile nell'emergenza coronavirus. Quindi diciamo che generalmente leggiamo questa cosa come il fatto che si sia cercato di andare incontro alla popolazione, quindi dare un segnale di rottura nominando Gino Strada, ma diciamo dando un contentino, se vogliamo metterla così, per farlo comunque per renderlo partecipe della gestione dell'emergenza, il che è una cosa che in ogni caso è rincuorante e fa bene perché è una persona di grandi capacità che siamo sicuri potrebbe affrontare al meglio questa emergenza in questo territorio. Per quanto riguarda altre mobilitazioni, al momento non sono delle date già prestabilite, però diciamo l'attenzione è alta giorno per giorno, quindi nel senso anche il corso di macchine di cui parlavate prima è stato organizzato e reso possibile in poche ore, per cui diciamo che è una cosa che è diventata abbastanza spontanea e che si sta consolidando. Quindi l'invito è quello, sì, di magari partecipare anche via social, inviandoci una foto alla pagina di Domenico Sentinellotta con, come dicevate voi, con un cartello, uno striscione con l'hashtag Sanità Pubblica in Calabria. E per quanto riguarda le mobilitazioni, sicuramente crediamo che con la nomina di appunto un nuovo commissario, che sarà ai noi probabilmente una persona appunto di apparato, di sistema, sicuramente ci tornerà a farsi sentire.
Va bene, allora ricordiamo di dare un'occhiata di partecipare alla campagna, ma comunque di tenersi aggiornate sulla pagina di Femmine Cosentine in Lotta, di cui ritrovate anche il rimando dalla pagina di Congiunzioni. Noi, Mario, ti ringraziamo molto e insomma ci teniamo aggiornati.
Sì, vi ringrazio.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao.